Attention, everyone! Wayfair's Black Friday preview sale is here early! Right now, score up to 70% off everything home at Wayfair. Shipped in time for the holidays. Shop early Black Friday deals now at Wayfair.com.
Wayfair, every style, every home.
At Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.
Americans love using their credit cards, the most secure and hassle-free way to pay. But D.C. politicians want to change that with the Durbin-Marshall credit card bill. This bill lets corporate megastores pick how your credit card is processed, allowing them to use untested payment networks that jeopardize your data security and rewards. Corporate megastores will make more money, and you pay the price. Tell Congress to guard your card, because Americans lose when politicians choose. Learn more at guardyourcard.com.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Benvenuti, benvenuti a tutti, questo è Profili d'Autore, benvenuti da K e da
Alessandro Ponziani.
L'angolo di Alessandro Ponziani. Sì. Alessandro oggi ci parla di un personaggio che abbiamo visto in questo breve video, non uno qualunque.
È assolutamente sì, perché partendo da un cenno biografico, lui è nato il 13 luglio 1942 ed è un attore che secondo me definire iconico è anche poco, perché è riuscito nella sua carriera, che comunque è ricchissima, a incontrare sul suo cammino tre personaggi che si sono imposti nell'immaginario collettivo, assolutamente. Lui credo che non avesse tra i suoi progetti di diventare attore, di diventare un attore in realtà. Molti lo dicono, ma in realtà nel suo caso secondo me era vero. Faceva il falegname all'inizio, per mantenere la sua prima moglie e i suoi figli, i suoi due figli. Quindi faceva un lavoro normale, insomma un lavoro che prevedeva uno stipendio, ma faceva dei mobili. Questo è stato il primo legame fra lui e il mondo di Hollywood, per attori e registi, o comunque per persone che lavoravano nel mondo del cinema. Quindi chiaramente aveva quello che si può definire un aggancio, ma forse non lo sapeva neanche lui ancora. Capita però che tra i suoi clienti ci sia un signore che si chiama George Lucas, quindi capite tutti che è stato un viatico per lui, e c'è stato anche uno scambio di parole fra loro due, perché addirittura George Lucas lo ha guardato un giorno dopo un lavoro, lo ha visto scuro in volto e gli ha proprio chiesto direttamente: perché stai così, che cos'hai? E lui, insomma, un po' ha risposto, un po' non ha risposto, ma comunque qualcosa c'era che non andava, perché la leggenda dice che Harrison Ford avesse un carattere molto introverso, molto chiuso, in realtà, differentemente da quello che poi abbiamo visto sullo schermo, perché comunque li abbiamo visto fare eroi, praticamente. Se tu pensi solo alla spacconaggine di Han Solo, non pensi mai che dietro ci sia in realtà un uomo invece anche timido addirittura, ma più che timido, introverso, chiuso. Poi lui è del 1942, quindi secondo me respirava anche quel clima d'atomica, di minaccia
post-atomico,
che purtroppo incupiva molti, non solo lui, perché si respirava il terrore che accadesse qualcosa a causa appunto di questa minaccia che era comunque incombente o presente in continuazione per allarmi continui, politicamente parlando, e quindi lui un po' l'ha respirata chiaramente e ha inciso sul suo carattere. Però fatto sta che se parliamo invece di cinema e non di politica, ma questo l'ho detto soltanto per cercare di introdurre al suo carattere quanto poi è cambiato dopo, no, nel corso della sua carriera, lui era già comparso, come appunto si sa, in film come Alle donne piace ladro, aveva fatto delle piccole parti, addirittura
anche con registi di un certo spessore,
di un certo tipo,
Coppola,
aveva preso parte a Apocalypse Now, non so se ci rendiamo conto, con Coppola. Erano stati 4 giorni di riprese, niente di così impegnativo, però evidentemente era rimasto qualcosa, come spesso succede a questi attori che poi diventano così famosi o comunque così importanti nell'immaginario collettivo. È stato un modo per imporsi, anche una piccola parte che dura 5 minuti, un cameo, può fare di un attore un grande attore, perché si capisce subito chi è, qual è il suo potenziale. Quindi io penso che quella parte, intendo dire in Apocalypse Now, gli sia servita, come anche quelle iniziali, per portarlo a quello che, alle parti che poi tutti conosciamo e che l'hanno reso la star, che è, perché poi lui a tutti gli effetti è una star, chiaramente, no? È una star un po' schiva, perché vive nel suo ranch, perché è un po' poco avvezzo a partecipare a feste, credo, mondane. Comunque non credo che sia un grande amante dei party appunto hollywoodiani. Più che altro credo che sia più una persona che ama il suo lavoro, perché l'ha detto, ha detto: io ho 82 anni, adesso lui ha sì, più o meno 82 anni, ma amo il mio lavoro, è il mio lavoro e quello so fare. Quindi aspettatevi di vederlo, infatti l'abbiamo visto poi in un altro Indiana Jones, nessuno ci credeva, molti erano scettici, ma il mito si è perpetuato e quindi abbiamo visto un nuovo Indiana Jones. Il primo è del 1981, quindi fa...
Di tempo ne è passato. Lui, se non ricordo male, leggevo da qualche parte, figlio di una madre ebrea e di un padre irlandese, correggimi se sbaglio.
Sì, esatto, è vero.
Fece la scuola di drammaturgia,
sì, ha fatto la scuola
e
di
venne anche bocciato.
Non con esiti, ecco, appunto, molto positivi, perché, ecco, perché secondo me, in realtà, ripeto, non erano i suoi progetti. Insisto su questo fatto per dire che molti attori si vendono un po' questa informazione come se fosse vera. Quasi tutti dicono nelle interviste: non era nei miei progetti fare l'attore, mi è capitato.
No, ma lui lo pensa veramente, a lui lo pensa veramente,
caso,
ancora oggi.
A lui è successo veramente, perché faceva un lavoro normale per mantenere la famiglia. Sembra veramente una favola che è andata a buon fine, perché lui è passato dall'anonimato alla fama, non inizialmente non fama vera e propria, perché comunque lui diciamo ha iniziato a diventare famoso con American Graffiti, sinceramente, dal mio punto di vista. 1973 c'era Ron Howard in quel film, c'erano tutta una serie di attori, Charles Martin Smith, insomma c'erano tutta una serie di attori che poi dopo avrebbero fatto la loro carriera. Ron Howard è diventato anche un bravo regista, perché insomma, un regista di film classici, ma di racconto classico molto bello, insomma, molto avvincente, no? E c'erano molte, c'era Richard Dreyfuss, quindi voglio dire, c'erano una serie di attori che poi dopo avrebbero fatto la loro carriera, una factory vera e propria, sì, che è stata tenuta a battesimo da Lucas in quel film.
La regia è di George Lucas, infatti, la regia,
esatto,
di
American
I Movie Breath. Poi George Lucas avrebbe creato i Movie Breath, questo movimento di Hollywood fatto da, esatto, registi, Spielberg piuttosto,
bravissimo,
che altri.
Perché, esatto, perché loro erano la New Hollywood. Cioè,
e Lucas hanno tenuto in mano Hollywood per circa 10 anni, quindi capolavori tipo Lo Squalo, Incontri ravvicinati del terzo,
sì,
tipo, cioè film che prima, certo, non era possibile fare.
Assolutamente sì, e io penso che la New Hollywood, quella che adesso è ormai agli atti, perché è stata studiata, perché su di essa sono state fatte tesi di laurea, sono stati scritti libri, e ormai è agli atti, è leggenda, diciamo, no? È nata in quel periodo. C'erano lui, c'era De Palma, c'era appunto Spielberg, ovviamente, che è legato a doppio filo con Lucas, no?
Michael Cimino, sì, sì.
Cimino, sì, perfetto, il quale sarebbe materia di, insomma, come dire, di design.
Di un profilo, di un profilo,
ragazzi,
che faremo.
È puro mito, Cimino, non fosse altro perché ha fatto fallire una casa di produzione con un film, cioè con I Cancelli del Cielo, perché la United Artists praticamente è fallita, perché lui aveva il progetto di fare un film grandioso dopo che c'era stato il successo del Cacciatore. Lui, sì, aveva in mano la possibilità di fare qualunque cosa e forse ha un po' abusato di questo potere, perché I Cancelli del Cielo è un capolavoro, però ha creato anche, si è sforato con il budget, si è andato oltre con le riprese, ha fatto costruire villaggi che poi ha fatto demolire, insomma, ecco, per dire che erano registi, questi, che avevano anche molto potere, perché erano la novità di allora, quindi gli studi investivano proprio su di loro, e nel caso di Lucas sinceramente hanno fatto bene, perché sappiamo tutti poi che ha creato Guerre Stellari nel 1977, e noi siamo qui, ne abbiamo parlato in una live con delle persone, degli esperti che ne sanno anche molto più di me, chiaramente, e queste persone hanno, non hanno fatto altro che sancire la realtà che Guerre Stellari è leggenda.
Ed Harrison Ford, la sua leggenda, diciamo, la comincia con Star
Guerre
Wars.
Stellari.
Tra l'altro, si racconta, queste voci di corridoio, che magari tu mi potrai confermare o meno se lo sai, che addirittura lui girò la trilogia di Star Wars senza contratto. Lui non,
sì,
fu mai messo sotto contratto, quindi è una cosa tra l'altro illegale,
sì,
illegittima, non so come
sì,
definirla, curiosa perlomeno.
Sì, io penso che per lui in quel momento fosse veramente essere piombato nel mondo delle meraviglie, no? Se ci pensi bene. Credo che neanche fosse conscio del passaggio brusco che lui aveva fatto dall'anonimato appunto a un set del genere, perché parliamo
che valore aggiunto dà a Han Solo, per essere corretti, Harrison Ford.
Io penso che lui
negli anni soprattutto, negli anni, perché comunque ha tenuto un personaggio, l'ha fatto,
certo,
crescere,
certo,
l'ha fatto morire, perché lui ha voluto,
esatto,
farlo morire, l'ha fatto tornare anche dopo la morte.
Sì, sì, sì.
Che personaggio,
sì,
ha creato?
Esatto, al di là del fatto che poi chiaramente magari dopo aveva un potere contrattuale che gli permetteva di gestire il personaggio, no? Chiaramente lui dopo l'ha acquisito, dopo, questo potere. Prima no, però secondo me lui ha portato... secondo me è sbagliato pensare che lui abbia portato una recitazione chiassosa, perché è tutto il contrario. Lui ha costruito il personaggio di Han Solo da piccoli gesti, sembra il contrario, ma secondo me non è così. Lo ha costruito cesellando dei gesti o delle espressioni, per carità, da spaccone, perché Han Solo nell'immaginario è questo, è l'eroe spaccone, sicuro di sé, ma poi fino a un certo punto, che viene un po' demolito dall'amore, per esempio,
sì,
perché quando si innamora viene fuori la sua fragilità.
Quindi, rispetto a Marion, poi rispetto a Marion, non ha... ma la fragilità diciamo che è uscita nell'ultimo film, perché
esatto,
inizialmente
è uscita
quando...
fuori dopo, però secondo me c'era in nuce, ma lui la nascondeva perché il personaggio era quello, il personaggio era quello dello spaccone.
No, Marion, scusa, era in Indiana Jones, mi confondevo io. Lì abbiamo Leila, che è il...
Leila, esatto. Quando si innamora di Leila, secondo me, viene anche fuori comunque la sua fragilità, o comunque è disposto di più a farla vedere, è disposto di più a esporla, perché è lei che lo porta a svelarsi nella sua fragilità. Sì. Un po' lo smaschera nella sua... mascolinità finta, ecco, mettiamola così, non so come dire, ne smaschera il lato fragile, ecco.
Però resta comunque fino all'ultimo, quando viene messo nella grafite al ti amo di Leila, lui risponde sicuro, lo so, quindi lo spaccone fino alla fine resta.
Il suo carattere è quello, io dicevo soltanto che c'è, è come un granito che viene un po', come dire... no?
Scalfito dalla goccia di volta,
esatto,
in volta.
Viene infranto piano piano dall'amore, ma rimane monolitico, perché comunque lui in quella scena che hai detto tu, che è appunto iconica, leggendaria, è molto determinato in quella scena lì, all'espressione della determinazione, e c'è molta determinazione in lui perché porta anche a casa dei risultati, no? Per tutta la saga come pilota, quindi chiaramente io non sto dicendo assolutamente che lui sia abbia ceduto in questo senso al suo personaggio, dico solo che con l'amore viene un po' scalfito quel monolite di,
sì, sì, sì,
appunto, di eroi senza macchia, ecco.
Altro eroe, arriviamo nel 1981, qui troviamo quella Marion che dicevo prima, Indiana Jones,
Karen Allen,
bravissima, Karen attrice
straordinaria.
Qui invece che impronta dà al personaggio Harrison Ford?
Beh, lì viene secondo me da un'impronta che viene anche molto da quella che gli americani chiamano vision, quella di Spielberg. La visione di Spielberg di Indiana Jones, del personaggio di Indiana Jones, era quella ispirata agli esploratori, a tutto quel côté di cinema esotico.
Il soggetto è di George Lucas, di Indiana Jones, che poi non riuscì a girarlo e poi lo diede,
esatto,
a Spielberg.
Spielberg aveva questa
Indiana
visione.
Indiana è infatti il cane di George Lucas.
Di George Lucas, esatto. Quindi c'è anche tra questo c'è un legame fra loro. Si passano anche i film, voglio dire, che uno non può fare, lo fa l'altro. Quindi chiaramente l'amicizia è anche questo. Molto liberamente, poi non credo, non ci sono state liti. È stato tutto fisiologico, no? Appunto. Però appunto Spielberg si ispirava ai film che aveva visto da bambino, da ragazzo. Gunga Din con Cary Grant, Alan Ladd, quel côté lì, vagamente pure Errol Flynn, quell'avventura esotica, i Corsari Neri, piuttosto sì, che i grandi esploratori di nuovi mondi, no? E quindi l'Africa, i nuovi continenti, l'ignoto, le nuove tribù. E quindi l'impronta era quella. Harrison Ford secondo me porta l'ironia però anche nel personaggio, che secondo me è molto importante nel personaggio, sì, di Indiana Jones, e l'aria scanzonata che è la sua forza. Lui è un professore di archeologia, però allo stesso tempo è anche, come dire, questo eroe dalla grande ironia, che per esempio mi viene in mente in Indiana Jones e il Tempio Maledetto, ha questo rapporto con quella che poi sarebbe diventata la moglie di Spielberg, no?
Spielberg,
Kate,
sì.
Kate Capshaw.
Bellissima, bravissima, eccezionale.
E ha questo rapporto, che c'è quella scena in cui si danno appuntamento in camera, ma sì, lei non viene, neanche lui. E lui a un certo punto dice, questa non viene, e lei,
non sai
viene,
che cosa ti sei perso.
Esatto, perché appunto c'è quest'area comunque scanzonata per tutta la saga, anche quando viene Sean Connery in L'ultima crociata, questo incontro fra due leggende.
Si crea un'alchimia, secondo me, incredibile.
Strepitoso, ragazzi.
Nei giorni scorsi mi è capitato di rivedere questo film, Indiana Jones, L'ultima crociata, un film che io vedo puntualmente.
Certo.
E ho fatto una riflessione. Non c'è un'immagine, una fotografia che non sia iconica, che non sia bellissima, che non sia
assolutamente
perfetta. Cioè in quel film io veramente... E poi Sean Connery...
Penso...
che aveva 6 o 7 anni in più di Harrison Ford, non ne aveva molti di più,
esatto, rispetto al, ma penso che sia stata veramente una mossa di genio scritturare Sean Connery per fare il padre di Harrison Ford.
E lui regala un'interpretazione straordinaria.
Sean Connery è un altro di quegli attori, insieme a Harrison Ford, che si è imposto come minimo con un personaggio leggendario che è 007, chiaramente. Ma ha saputo dimostrare come Harrison Ford che poteva essere altro oltre 007, così come Harrison Ford è stato altro, e qui torniamo a lui, al di là di questi tre personaggi iconici che sono Indiana Jones, Han Solo e Rick Deckard.
Prego, prima di andare avanti, arriviamo al 1982, altro cult. Lui ha fatto un ventennio dove ha partecipato ai più grandi film.
Leggenda, proprio.
Leggenda. Nel 1982, Rick Deckard Ridley in Blade Scott. Runner. Ridley arriva. Scott, visionario, arriva.
Visionario.
Un set dove tutti litigano, un set dove la troupe era arrabbiatissima, si girava di notte. Sciopero anche degli attori, sciopero, cioè c'è stato veramente di tutto all'interno di questo
film. Una gazzarra continua.
Lui ci regala un'interpretazione, direi un po' ingessata, ma forse volutamente.
Sì, perché secondo me è ingessata perché lui fa in quel film, mi si permetta l'ardire, Bogart, fa Humphrey Bogart. Lui in quel film, l'idea geniale di Ridley Scott è stata innestare il noir nella fantascienza. Quindi
anni 40, diciamo, questi film anni 40 nella fantascienza, nella del 2019.
Proiettarla nell'imperio della fantascienza, perché Harrison Ford in quel film fa un vero e proprio detective ispirato...
Alla Marlowe,
bravo, è Marlowe. Infatti c'è Disincanto, Malinconia, Sensi di colpa, Tristezza, unita anche a carattere, perché comunque non è una persona, è una persona molto forte, è una persona determinata anche lì, ma incrinata dalla malinconia. Quando uccide Zora, lui è distrutto.
Sì, ha un senso di colpa, sì.
Ha un senso di colpa tremendo, perché non accetta, anche se lei è una replicante, d'aver ucciso, punto e basta. Il problema non è uccidere una replicante, ma uccidere. È quello il dilemma morale.
Tant'è che il senso di colpa lo porta a chiamare poi Rachel, che era esatto, per incontrarlo.
E poi senso di colpa. La famosissima scena, il test è per sapere se sono una replicante, insomma, chiaramente, vabbè, lo sappiamo tutti. Cioè, scene, qui stiamo parlando di un film che veramente, ragazzi, la cui portata iconica è impressionante, ormai non è neanche più quantificabile, perché...
No, assolutamente.
A livello di immaginario, ma anche soprattutto di quello che ha dato ai registi che sono venuti dopo. Non solo perché poi Villeneuve ha addirittura preso in mano lo scettro e ha realizzato un seguito, chiamatelo come volete, perché poi ognuno ha la sua scuola di pensiero a riguardo.
Qui entriamo in un campo minato.
Siamo in un campo minato, lo so, per carità, mi fermo qui, però per dire dell'eredità di Blade Runner.
Sì, sì. Che non, è stata mai, non è mai fea, non è mai
incalcolabile, fece. Però dimmi, scusami.
No, continuavo. 1982 termina un po' quello che è il trio dei suoi personaggi che lo renderanno leggendario. Esatto. Lui fa altri personaggi. Nel 1984, sì, se non ricordo male, è John Book, Witness, il testimone.
Sì. Allora,
qui lui è candidato all'Oscar.
È l'unica candidatura fino adesso, purtroppo, direi, perché insomma...
Ma incredibile.
È veramente incredibile. Allora, sì, qui fa un film di un grande regista, Peter Weir, perché un immenso regista che ha fatto capolavori come Un anno vissuto pericolosamente, ha fatto appunto Witness, ha fatto L'attimo fuggente, ha fatto The Truman Show, insomma, parliamo di un regista incredibile, il quale... che ha sempre messo comunque al centro lo scontro tra culture dei suoi film, della sua poetica. In questo caso in Witness c'è lo scontro fra la cultura dell'americano, interpretato da Harrison Ford, che si scontra con quella Amish, che è una cultura completamente altra rispetto a quella americana, che lui non capisce all'inizio, perché ci arriva come, diciamo, parliamoci chiaro, un cafone americano che arriva in una cultura che non capisce e non dico che la calpesta, però non la comprende all'inizio, e ci arriva grazie a questo ragazzino, Lucas Says, Samuel. Il quale assiste ad un omicidio e chiaramente lui è il poliziotto che lo deve proteggere, no? Il plot, la trama ormai è leggenda anche di Witness.
Sì.
È stato candidato perché è bravissimo, perché è bravo sia nel nel momento in cui non è ancora entrato nella comunità Amish, sia quando ci entra, perché deve indagare, si deve infiltrare e quindi deve capire, ma nello stesso tempo viene fagocitato da questa cultura che non è la sua, viene chiaramente, si innamora di una donna che secondo le regole Amish ha tutto un comportamento che lui non comprende, ma che è comunque imposto dalla comunità, la quale comunità è molto monolitica, se parliamo appunto di monoliti, perché è fatta soprattutto di uomini che decidono per le donne, per tutti. Tra l'altro c'è una chicca, perché nel cast del film c'è un attore che purtroppo è scomparso, che si chiama Alexander Godunov, che ha fatto pure Die Hard, cioè questi voli vindarici. Era il biondo, il ragazzo biondo che incontra John Book quando arriva dentro la comunità Amish. E comunque, appunto, ripeto, un film importante.
Tra l'altro, in questo film gli fanno fare anche il falegname, perché a un certo punto vanno tutti a costruire il granaio, il fienile, adesso non ricordo. E qui
gli fanno costruire una casa insieme agli altri uomini.
E tra l'altro è veramente lampante, ecco, quello che dicevi prima. Lui riesce, dopo queste tre interpretazioni iconiche, a lasciarsi alle spalle questi personaggi.
Assolutamente.
E a mettere in campo un'interpretazione veramente completamente differente, un personaggio completamente differente, un personaggio turbato, sempre
ai limiti del camaleonte, cioè è un camaleonte, perché comunque è passato, appunto, ripeto, da questi personaggi che, come posso dire, è uscito dalla comfort zone, perché comunque lui era
si è messo in discussione e ancora di più un paio d'anni dopo Mosquito Coast, il suo film preferito.
Anche lì Peter Weir, arriva questo inventore che è contro la civiltà, non ne accetta le regole, costruirà una macchina refrigerante
per il ghiaccio,
si scontrerà con un pastore fanatico, poi, no? Perché comunque un uomo
che lo ucciderà, poi il pastore.
Lo ucciderà, quello sì, il volto retrivo del fanatismo religioso, ecco. E lui invece arriverà con un, come posso definirlo, un animismo un po' spinto, perché arriva con grandi ambizioni, quasi di mettersi alla stregua di Dio, cioè si dà quasi delle prerogative divine, perché comunque è una persona molto molto insomma visionaria.
Ma gli attori sono straordinari, perché anche il reverendo, cioè, si rende antipatico veramente, come vuole l'artista, è veramente una cosa eccezionale.
E lo scontro fra loro due è come un grande topos di Weir, cioè tra l'americano e l'autoctono, chiamalo come vuoi, che comunque non vuole accettare che un estraneo faccia quello che vuole. Poi alla fine c'è un grande scontro fra culture e, secondo me, anche fra tipi di uomo. Due tipi di uomo.
Una frase importante mi è sempre rimasta in mente di Fox, questo personaggio. Lui odiava i missionari perché i missionari abituavano la gente ad accettare quello che avevano. Quindi lui invece arriva qui a Moschitia e vuole portare qualcosa di nuovo, porta questa enorme macchina del ghiaccio per cambiare questo
il fatto di voler creare un villaggio tutto suo, di creare qualcosa che era nella sua testa, ma lui vuole che sia fatta, vuole che ci sia un passaggio tra quello che ha in testa, il progetto utopico, perché alla fine è utopico, dai, è un progetto che poi va incontro,
però la famiglia Ellen Mirren, stratosferica, River Phoenix, abbiamo anche un giovane River Phoenix.
River Phoenix, sì.
La famiglia lo segue senza...
Almeno fino al finale, certo.
Almeno fino al finale.
Almeno fino al finale. Lo segue, però è un po' sottomessa, nel senso che lo segue perché ha anche prima un po' paura delle sue derive psicologiche, vagamente, perché comunque è un personaggio visionario, ma anche una certa dose di pericolosità, nel senso che qualche un lato oscuro c'è, e il film è bello perché non lo cela, lo fa vedere, cioè mostra i lati sgradevoli di un personaggio che alla fine è anche sgradevole, non solo,
sì,
ma è anche sgradevole.
Un paio d'anni dopo diventa il dottor Richard Walker,
sì,
arriva a Parigi,
sì,
Frantic, di Roman Polanski.
Roman Polanski. Allora, qua
una Parigi siamo... come io non l'ho mai vista. In quel film si sente il sapore di Parigi, vuoi anche sì, le sì, musiche di Morricone, che sono straordinarie.
Straordinarie. Solo qui, l'incipit, l'inizio.
Sì, l'interpretazione è incredibile anche qui.
È vero.
Quindi cambia ancora una volta. Cambia ancora. Resta un po' questo... questo sapore, non dico dell'eroe, però di intraprendenza, ecco, passami il termine. Resta in tutti i suoi personaggi, non possiamo dire...
Certo.
Forse nel prossimo che arriva, questo ne parleremo dopo, non c'è più. Però fino all'88, con Frantic, sì, c'è sempre questa intraprendenza tipica, che poi lo porterà, la porterà in tutta la sua carriera, questa intraprendenza. Frantic.
Sì, è vero,
Richard
perché...
Walker, Harrison Ford.
Harrison Richard Walker, perché lui arriva a Parigi per una conferenza, il punto è questo, diciamo, no? Ma mai Polanski è stato così vicino a Hitchcock come in Frantic, perché...
E Harrison Ford mai così vicino a Cary Grant.
A Cary Grant, esatto.
Se mi permette.
Sembra quasi il nuovo Cary Grant in Frantic, perché anche nel modo in cui è vestito, nell'eleganza.
Sì, questo abito grigio, sì.
Assolutamente, e poi perché Polanski in questo film chiaramente, addirittura c'è una scena che cita La donna che visse due volte, quella del tetto, quindi chiaramente è ispirato a Hitchcock, tutto il film è un omaggio, un grande omaggio a Hitchcock. Frantic,
due parole anche sulla figura femminile, la moglie,
esatto, che esordiva, renditi conto, con Frantic,
Emmanuel Seigné,
il modo in cui la incontra è bellissimo, perché appunto...
A casa di Dédé Martin, quando
esatto,
Dédé Martin
viene la moglie scompare, c'è un appartamento, un uomo morto dentro questo appartamento, una luce che si intravede da una porta aperta...
Il gatto che esce,
gatto,
molto, il scocchiano.
Scena che gela il sangue nelle vene... e incontra questa donna che è una femme fatale a tutti gli effetti, però lo trascina in un gorgo di pericoli infinito. È una donna bellissima, neanche a dirlo, chiaramente, e oltre ad essere bella però ha qualcosa in più, che è quel fascino che solo poche hanno, che le ha garantito anche dopo una carriera straordinaria, non solo col marito ma anche al di fuori dei film con il marito,
perché lei poi sposerà Roman Polanski.
Lei sposerà Roman Polanski, ma in quel film c'è anche quella scena chiaramente del ballo con Harrison Ford sotto I've Seen That Face Before di Grace Jones, insomma,
bellissimo,
in cui lei balla in maniera sensuale, ma insomma, a parte quello,
in quel vestito rosso indimenticabile.
Quel vestito
ecco,
rosso...
Una cosa, si innamora Harrison Ford? Il dottor Walker si innamora di...
Secondo me no.
No.
È più affascinato piuttosto che innamorato, non può fare a meno di subire il fascino di questa donna, che è un'altra cosa, secondo me. Un conto è subire il fascino di una donna del genere, un conto è innamorarsi. Io credo che lui, nonostante...
Perché a un certo punto l'abbraccia proprio durante il ballo, a un certo punto l'abbraccia quasi lasciandosi andare.
Secondo me più perché lei lì è irresistibile, obiettivamente.
In quel
lì,
vestito rosso, incredibile.
In quella scena è stupenda. È la quintessenza della bellezza, della bravura, del fascino. È lì che lei, cioè lì nasce una star, secondo me.
Nel 90 cambia ancora di scena, Harrison Ford diventa un procuratore, Rosa Kay Sebich, sì, con una bellissima Greta Scacchi.
Greta Scacchi.
Presunto innocente. Musica di John Williams, eccezionale. Altro esatto, film straordinario. Qui la regia è di Pakula, se non ricordo male.
Di Pakula, che era un produttore, ma faceva anche regista, ma come primo lavoro, diciamo, era produttore, no? Ha prodotto veramente, addirittura ha prodotto Tutti gli uomini del presidente, scusate se è poco, quello con Robert Redford, il film con Robert Redford e Dustin Hoffman sul Post, no? Sul caso Nixon. Quindi era un produttore politicamente avanti anche. In Presunto innocente, Harrison Ford, permettimi un dettaglio privato, perché a me quel film gela il sangue nelle vene, perché è veramente molto morboso, è molto insomma, l'atmosfera è molto plumbea, sì. Ghiaccia veramente il sangue nelle vene, perché lui è un uomo che tradisce la moglie, ma non per quello, perché fosse solo il tradimento, ma soprattutto in certe scene finali viene quasi fuori un mostro, non direi un mostro, ma comunque il lato oscuro viene fuori in maniera molto forte e getta una luce veramente inquietante sul personaggio di questo procuratore ambizioso, che incontra una donna ancora più ambiziosa di lui, però, che è Greta Scacchi, la quale farebbe di tutto sinceramente per la carriera. Nel film, intendo dire che farebbe di tutto, nel senso che si servirebbe di chiunque, sì, 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 per i suoi scopi, e in effetti nel film lo fa, si serve anche di lui, ed anche è lei che lui getta via lui, non il contrario.
Quando lui rinuncia ad una carica, adesso non ricordo bene, lei a un certo punto si vede l'espressione: tu non sei più il mio uomo, non ho più bisogno,
sì,
di te.
C'è una scena bellissima in cui lei, che è bravissima e stupenda, gli dice fai l'uomo,
sì,
gli dice recupera un po' di dignità, perché è lei che lo sta manovrando, non il contrario, perché lui si è, mettiamola in maniera diciamo elegante, si è innamorato, ma non si è innamorato, questa donna gli piaceva, perché obiettivamente è bellissima, intelligente.
Però soffre, perché arriva al punto di seguirla, sì, di pedinarla sotto casa,
sì,
di guardare con chi esce.
Perché il loro legame è morboso, perché lui sviluppa nei confronti di Greta Scacchi, del personaggio di Greta Scacchi, della morbosità, e se ne accorge anche la moglie per prima. Sì. Si accorge, gli dice, non riesce a dimenticarla neanche adesso che è morta,
sì,
le dice la moglie, che tra l'altro è Bonnie Bedelia, che fa la moglie di McClane, di John McClane in Die Hard, quindi,
Die Hard, sì,
per dire, no? Queste scelte di cast.
Altri due personaggi, uno ancora iconico, non è proseguito poi con Harrison Ford, ma ne ha preso il testimone un personaggio che troviamo in un film precedente del 90, se non ricordo male, Caccia Ottobre Rosso, lo troveremo in altri due film, Jack Ryan. Harrison Ford diventa Jack Ryan. Giochi di potere, sì, sotto il segno del pericolo. Qui,
sì, io mi ricordo sempre, non so perché, Clear and Present Danger, il titolo in inglese, no? Pericolo imminente. Sì, sì. Tra le altre cose, poi è stata fatta una serie, da,
sì,
questo,
sì,
personaggio.
Sì, poi è stato con, ripreso in altri film.
Non
anche
mi vorrei sbagliare, credo con John Krasinski, forse.
Non ricordo, però con altri,
però forse
film
sbaglio,
ci sono stati.
Scusate se mi sbaglio in anticipo. Sì, qui è un personaggio che deve proteggere la sua famiglia, è molto concitato, i film, sì, di giochi di potere sono molto concitati, molto d'azione, ci sono esplosioni, c'è un terrorista che mette sotto scacco tutta la sua famiglia, lui lì ridiventa molto l'eroe americano classico, l'eroe che deve proteggere la sua famiglia a tutti i costi, io direi questo per riassumere e descrivere un personaggio bello, ma molto più vicino magari di altri della sua carriera all'eroe tipo americano, sì, l'eroe, l'uomo integerrimo che deve ristabilire
al
l'ordine, perché
al servizio dello Stato,
al servizio dello Stato,
al servizio dello
poi
Stato.
Lui farà pure Air Force One
farà il presidente
anche, addirittura,
e farà anche una parte straordinaria che lì mi ha veramente lasciato stupito, non candidato all'Oscar, a proposito di Henry,
sì,
questo uomo di potere che a un certo punto perde tutto a causa
di una rapina,
una ferita, sì. Una ferita, e
esatto.
Lì rinasce come uomo, sì. Scopre delle cose che non
sapeva di avere,
esatto. Tra cui il tradimento della moglie,
però si riavvicina di più pure alla moglie,
sì.
Perché la capisce di più, e capisce di più la figlia. C'è quella scena straordinaria in cui la va a prendere a scuola, una cosa che lui non aveva mai fatto in vita sua, entra in questo collegio, insomma, in quest'aula dove sono tutte le ragazze, quella in divisa, no? Perché la figlia frequentava una scuola in vista, le ragazze sono in divisa, la va a prendere e fa una cosa che quando era un uomo spregiudicato e freddo, lui non faceva.
Non avrebbe mai fatto.
Non avrebbe mai fatto in vita sua, ma la fa perché... purtroppo grazie a quella pallottola, grazie a quel, anche per sfortuna, ma nella sfortuna cambia tutto nella sua vita, perché questa rapina gli apre gli occhi quando prima li aveva chiusi, perché comunque purtroppo era un uomo che pensava solo alla carriera, trascurava la moglie e la figlia, era freddo pure con i collaboratori, adesso li tratta umanamente. Sia i collaboratori che la moglie.
Lui ha sempre lavorato anche con grandissimi attori, me lo ricordo, ha lavorato con Brad Pitt, ha lavorato con Michelle Pfeiffer, un film anche lì stupendo, proprio il terrore allo stato puro.
Ha avuto Le verità nascoste.
Le verità nascoste è un film che ti inchioda veramente. Lì fa una parte, anche lì cambia completamente ancora il suo personaggio. E fa questa parte del cattivo inusuale, del veramente. Cattivo. Forse è l'unica volta nelle verità nascoste.
Cattivo che non si sa, che non si rivela tale se non nel finale, poi alla fine.
Ma la scena della piscina, comunque, ragazzi, è inquietante da non dormirci di notte, veramente.
Allucinante. Tutta la parte finale della lotta fra lui e Michelle Pfeiffer è agghiacciante,
perché Michelle Pfeiffer è bellissima in questo film, è bellissima.
Michelle Pfeiffer,
bellissima.
Come sempre, di resto, bellissima e bravissima, soprattutto anche. Sì, qui fa un vero villain, come lo chiamerebbero gli americani, un vero cattivo. Perché
però cambia ancora personaggio, quindi sì. Ennesima dimostrazione di
della bravura, riesce veramente
a cambiare. Tra l'altro, non avevamo detto in apertura di una curiosità particolare. Lui ad Indiana Jones ci arriva un po' per caso, nel senso che non fu la prima scelta.
No,
la prima scelta fu Tom Selleck.
Tom Selleck, che infatti ancora adesso si mangia le mani, ragazzi.
Però lui stesso si mangia le mani, perché Spielberg lo chiamò, Harrison Ford, questo non lo sappiamo, se le mangia lo dico io, Spielberg lo chiamò per Jurassic Park, ma lui non accettò. E allora Sam Neill divenne poi...
attore bravissimo,
Attore bravissimo.
Attore straordinario, voglio dire.
Quindi questo dare a vero, insomma, dare tutto torna.
Queste sliding doors, porte che si aprono e si chiudono. È vero che Tom Selleck qua ha fatto Magnum P.I., ma non è la stessa cosa,
No, no. Ragazzi. Lui infatti rinunciò, da quanto si dice, perché è impegnato con la produzione di Magnum P.I., che probabilmente non ci credeva anche molto a quel personaggio. Penso, non lo so.
Ancora ci pensa, però.
Ancora. Chissà se Harrison Ford invece pensa a Jurassic Park. No.
Io non credo proprio.
Cosa ne pensi del fatto, poi ha fatto anche Richard Kimball nel Fuggitivo, altro film meraviglioso,
dove c'era un Tommy Lee Jones che ha vinto l'Oscar, stratosferico,
film Destini Incrociati, un altro film
con Christy Scott Thomas,
bellissimo anche quel film. Insomma, ce ne sono tantissimi, di essere ancora oggi sulla cresta dell'onda. È stato capace nel suo successo a vivere anche l'insuccesso con dignità, perché c'è stato un periodo, magari nei primi anni 2000, dove i suoi film chiaramente non erano all'altezza dei precedenti, gli anni passavano per tutti, però ha avuto il coraggio di riprendere in mano i suoi personaggi iconici, di rimettersi quindi in gioco, e secondo te ha fatto bene oppure no?
Secondo me sì, perché è un modo come un altro per dimostrare che un mito non invecchia con l'invecchiamento biologico dell'attore che lo interpreta. Per me ha fatto bene perché ha dimostrato che questi personaggi comunque, allora, già si sapeva che non sarebbero morti nell'immaginario perché sono troppo importanti ormai nell'immaginario cinematografico.
Beh, Han Solo però, che vediamo, è morto poi, esatto. È stato ucciso dal figlio.
Però ha fatto bene a riprenderli perché è come un affetto che non ha voluto rompere con gli spettatori, non ha voluto che il filo fosse tagliato, ha voluto che rimanesse comunque quell'affetto fra lui e il pubblico che è in dubbio, anche quando sembrava impossibile da un punto di vista anagrafico, da un punto di vista biologico, voglio dire, è andato oltre, ha sfatato un luogo comune, ha dimostrato che l'affetto rimane, anche se l'uomo che interpreta il mito chiaramente invecchia, secondo me.
Ma tra l'altro anche benissimo. Nell'ultimo Indiana Jones non pare assolutamente invecchiato, nel senso che fa la parte giusta, cioè non è uno strafare, non è un voler scimmiottare se stesso, e questo è molto importante, credo sia piaciuto al pubblico.
È chiaro
anche
che il regista James Mangold dell'ultimo gli ha cucito addosso la parte in base al fatto che c'è il pensionamento, che c'è l'invecchiamento, sì. È chiaro. Però nel rapporto con Phoebe Waller-Bridge, la protagonista femminile, bravissima. La ragazza, esatto, bravissima. Che veniva da Fleabag, dalla serie, quindi voglio dire, c'è secondo me una bella dinamica che non ha niente della giovane che deve avere a che fare con una persona più grande di lei. È molto naturale il rapporto, sì. Fra loro due. Quindi non è forzato, grazie anche a lui.
Grazie anche a lui, grazie. Molto amante lui ha un brevetto di volo, guida aerei, sì. Elicotteri, tra l'altro non è nuovo anche ad avventure, andare a salvare magari qualcuno in montagna che si è perduto. Recentemente, sì. Qualche anno fa, ha anche rischiato grosso, è caduto su un aereo.
Io ho letto che questa cosa gli è venuta comoda in Destini Incrociati, perché ci sono varie scene in cui appunto c'è da guidare un elicottero, adesso non mi ricordo bene, e chiaramente, eppure in un film minore, quello con Anich, Sei giorni,
bellissimo, Sei giorni, Sette notti, bellissimo, esatto. Altro film straordinario. Esatto. Altro film straordinario.
Gli è venuto, vedi che comunque i talenti nella vita personale vengono comunque anche sfruttati sul set, quindi lui chiaramente questa cosa l'ha un po' sfruttata. E secondo me un'altra cosa, se mi permetto di dire, importante, che getta una bella luce sull'uomo più che sull'attore, è che lui ha venduto il suo giubbotto di Han Solo, cioè renditi conto, perché la figlia purtroppo è malata di epilessia, una delle figlie, e lui l'ha venduto in beneficenza e ha dato i soldi al dottore che curava la figlia, e per estensione a tutta la serie di ospedali che si occupavano di epilessia, ed è una delle cose che ha fatto a livello di beneficenza.
Sì, quindi sì, personaggio schivo, personaggio non da riflettori, ma diciamo un filantropo in alcuni casi, ma soprattutto un personaggio che è ancora uno dei pochi che può essere d'esempio, uno di quegli attori.
Io penso proprio di sì, perché lui è ancora uno di quegli attori, come hai detto, tu hai citato Cary Grant, che oltre ad essere attori erano qualcosa.
Però alzo le mani, alzo le mani quando ci siamo di fronte.
Cary Grant, sì, vabbè, ovviamente. Però, ma infatti era un vago referente, niente di più, Cary Grant. Perché Cary Grant, insomma, è la quintessenza dell'eleganza proprio maschile a tutti i livelli. Però detto questo, io intendevo dire che sono attori che però in una certa epoca erano anche esempi morali.
Sì.
Giusto o sbagliato che sia, lo erano comunque per molti. Molti seguivano, non so se sia giusto, io non mi pongo il problema, dico solo che era una realtà, che era così.
Sia anche Cary Grant non amava molto la vita mondana. Cary Grant, no. Anche lui personaggio abbastanza schivo.
Schivo, no, ce ne sono molti,
ce ne sono
gli attori
molti.
Così. Però diciamo lui sono così.
Alessandro, siamo in chiusura, Molto bene, direi grazie per questo contributo. Questo
grazie
è solo il primo
certo.
di questo nuovo show. Speriamo sia piaciuto ai nostri spettatori. Sicuramente,
speriamo, certo.
Se volete che Alessandro approfondisca il profilo di qualche personaggio, di qualche autore, di qualche compositore, scrittore, fatecelo sapere nei commenti oppure scriveteci.
Assolutamente.
Noi siamo qui a vostra disposizione, cercheremo di approfondire facendo del nostro meglio, magari se sbaglieremo ci correggerete, come
certo.
andando a spodestare
ovvio,
qualche
ovvio.
Citazione
Dovete.
Importante. Noi quindi vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo Profili d'Autore. Ciao a tutti.
Ciao, grazie a tutti.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post-produzione Gismar Boom, Creative Producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
At Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.